Vai,
Daniela, apri te, mi raccomando, divertente e squillante come sai.
Ho capito, però mi mette ansia per piacere, mi sorza alle 4. Va. Gentili ascoltatori, oggi parleremo di... Oioi, qual è lei tema, Paolino?
Non lo so io.
Come tu lo sai?
Ero fuori ieri, non lo so.
Vabbè, ogni volta deciso? Ce lo dice Raffaele Palumbi, più brillante della compagnia. Ven via,
buonanotte, se lui è più brillante, si sta freschi.
Il tema di oggi è la nostalgia.
Sigla!
Sì, ma di chiusura, stavo così bene a casa stamattina.
L'hai scelto lui?
Si fa di sabato!
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Händel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si fa di sabato!
Mamma mia, quanta gente per questo programma nuovo che parte questa mattina. Di che cosa avete nostalgia? Si stava meglio quando si stava peggio. Paolo Händel, Gaia Nanni, Daniela Morozzi,
Raffaele Palumbo.
C'è anche lui.
Belli ragazzi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo contenti, questa è la prima di Si fa di sabato si fanno un sacco di cose e da ora per 10 settimane praticamente si fa anche noi, praticamente, direi, no?
Si è fatto anche la barba il Palumbo, penso.
Sì. Un se la faceva da tempo.
Si è fatta anche il bidet stamattina.
Perché
è
la prima trasmissione radiofonica con il pubblico alle spalle.
È bello, questo è un elemento straordinario, perché vorrei dire, visto che in radio non si vede, che se io allungo una mano tocco un ginocchino di un ascoltatore di Controradio.
Sapessi se l'allungo io, che tocco, ce n'è uno parecchio alto dietro. Allora, Gaia, lancia subito l'SMS.
Ma siccome, esatto, noi abbiamo gli ascoltatori dal vivo, ma abbiamo voi che ci ascoltate, io voglio sapere voi di che cos'è che avete terribilmente nostalgia, cosa vi manca, fatecelo sapere tramite SMS e WhatsApp al 366 626 0155.
Ora, Controradio è una radio che fa tantissimi ascolti, questo lo sappiamo. Noi ci domandiamo, noi riusciremo a farla affondare? Io, Gaia, Raffaele Palumbo, Paolo Händel,
ce la metteremo tutta.
Ce la metteremo tutta, ci riusciremo in tutti questi sabati a rendere questa radio una poltiglia? Sì, ci riusciremo. Ma iniziamo subito, signori e signori, con una rubrica importantissima, ovvero l'edicola di Raffaele Palumbo. Un applauso.
L'edicola, in settimana si è parlato di...
Allora, è stato veramente anche questa settimana un interessante manicomio, soprattutto a partire dal tema della TAV. La stampa titola TAV, la guerra dei numeri nel controdossier, vantaggi per 400 milioni, mentre invece poi arriva il Fatto Quotidiano che dice TAV, l'analisi che stronca l'opera, più inutili, molti più costi che benefici. A proposito del Fatto Quotidiano, c'è il Libero che ha scovato questa foto di Marco Travaglio in televisione con la tradizionale libreria alle spalle e un rotolo di carta igienica su cui c'è stampata la foto di Matteo Renzi. Diciamo così, questo naturalmente il PD si è molto arrabbiato. No,
tra l'altro mi risulta, scusami Raffaele, che Enrico Letta abbia chiamato subito Travaglio, ha detto voglio assolutamente quella carta igienica con la foto di Renzi, finché non me la mandi non caco, ha detto proprio. Scusate il francesismo.
Il Giornale invece questa settimana ha titolato con una bugia chiudono l'Italia, il documento bluff del governo blocca la TAV così perdiamo soldi e lavoro. La Nazione, TAV affondata dagli esperti del governo, la relazione calcola almeno 7 miliardi di perdite. La Nazione che titolava un elettore Movimento 5 Stelle su 3 non li voto più, in riferimento alle elezioni in Abruzzo. E poi l'Unione Europea, il Parlamento dell'Unione Europea processa Conte, sei un burattino, gli ha detto.
Sì, ho sentito dire che Conte diceva hanno offeso me e quindi hanno offeso tutti gli italiani. Daniela, ti sei sentito offesa?
No, io no, ma lui sai, ormai è il Presidente della Repubblica, quindi si sente offeso per tutti noi.
No, vi sarete accorti che ha sbagliato, ha detto io Presidente della Repubblica.
Sì, sì, ma fra un po' si sente Dio, non c'è problemi, ormai è il più importante di tutti.
Sempre sul
Tanto
giornale.
È vero, scusami Raffaele, che Guaidó in Venezuela ha detto per forza il governo italiano non riconosce il legittimo presidente di Venezuela. Prima devono capire chi è il presidente italiano.
finti divorzi per scroccare il reddito, l'Italia dei furbetti per il reddito di cittadinanza, assalto al sussidio di cittadinanza, boom di cambi di residenza e di stato familiare. C'è gente che, come dire, fa finti divorziare per avere il reddito di cittadinanza. Anche i poteri forti si arrabbiano.
Ma poi ci arriva Fillon, li fa rimettere tutti insieme, lo sapevi?
Il mediatore familiare. Il presidente di Confindustria ha detto dopo 7 mesi gli alibi sono finiti. Però se vogliamo veramente andare su cose importanti e di cronaca, una notizia interessante arriva dallo Sri Lanka. Lo Sri Lanka reintroduce la pena di morte. Ai. Hanno fatto un annuncio sul Daily News. Cerca si boia di grande forza morale e fisica. Ma come boia grande forza morale?
Astenersi pacifisti, vegani e non violenti.
Dalla Repubblica invece la cronaca diventa veramente triste con un titolo da Bari funambolico: la donna che uccise l'ex amante alla vigilia della laurea della figlia, pagò 2 killer per eliminare Michele Amedeo, il netturbino che l'aveva lasciata. Enza Mariani non voleva troncare la relazione e gli aveva già bruciato l'auto nel parcheggio.
A Salvini con l'Isoardi gli è andata meglio.
Sì, ora non vuole neanche il 14 febbraio, lo sai? Ha
sì,
levato anche
sì, l'ha abolito. Sì.
L'ha abolito.
Perché
sì,
ha detto: non, siccome sono single, non parliamo più dell'amore.
D'amore, no.
Ma ormai il problema è che lui, ma perché lui, io so che appena l'Isoardi l'ha lasciato, Cupido è subito arrivato in casa di Salvini con arco e freccia.
Ma non l'ha beccato?
No, Salvini ancora, appena l'ha visto gli ha sparato. Legittima difesa.
Ah, sì,
fissazione, questa porca miseria.
Ah, sì,
ha ammazzato Cupido e ora è single. Per
deve essere amico del consigliere Mantovano di Fratelli d'Italia, che ha deciso. Frittelli d'Italia, titolo del Fatto Quotidiano. A Luna Park sovranista, il consigliere Mantovano di Fratelli d'Italia ha deciso di distribuire frittelle soltanto ai bambini italiani. Non è chiaro se i bambini stranieri potranno avere le frittelle pagando o, vista la loro provenienza, tentando con il baratto frittelle in cambio di un bongo. Scrive,
non ho niente
Pulire
da dire.
Prima gli italiani.
Mia. A proposito invece di questioni che fanno molto discutere, uscirà prossimamente il libro di Frédéric Martel, l'inchiesta sul potere e omosessualità in Vaticano, si chiama Sodoma. L'autore ha intervistato oltre 1000 persone nella Santa Sede e nel mondo e, come dire, racconta di un sistema che praticamente tutto tenuto insieme dall'omertà e dal ricatto reciproco, dove l'omosessualità è strepitosamente diffusa.
Lo so, mio padre era cardinale, penso forse. Ne saprò qualcosa.
Da Ferragnez a Sarrismo, parole povere del neo-italiano. La Treccani inserisce nel vocabolario alcuni termini nati nel 2018. Ci sono pure la coppia social e il calcio ragionato.
Ma scusa, Ferragnez è per questa bischerona qui della.
Tu l'ha avuta una vostra zitto, leva sto giornale.
E sono i tatuaggi di lui che mi spaventano.
Ah, ecco.
Pensa quando avrà 70 anni Fedez con tutti quei tatuaggi lì, si va dallo specchio. Cioè, che mi sono fatto? Porca miseria.
Chissà che cosa ne hanno pensato dell'iniziativa di Adriano Galliani in Parlamento. Maria Elena Boschi ha inaugurato il Milan Club in Parlamento.
La Boschi è sempre associata a qualcosa con i conti in rosso e che perde pezzi,
Mentre
ma
invece
stavolta non è il PD ma è il Milan, è già un passo avanti.
Vabbè.
A proposito del PD, c'è la storia di Simona. Siamo a Sardara, nel sud della Sardegna, che è un'assessora che ha deciso di diventare suora, scrive il quotidiano nazionale. La giovane ingegnere sarda lascia il PD e abbraccia la clausura.
Ecco.
Ha detto: ho deciso di isolarmi, mi ricordo tanto quando ero nel Partito Democratico.
Ha deciso di finalmente prendere i voti, ha detto qualcuno.
Sì, anche questo.
Vabbè, l'ultima storia che vi voglio raccontare viene dalla Nazione, che è molto carina, la storia di Cipolla, l'ultimo dei compagni. Si tratta di un pappagallo che alle cure si è perso in strada ed è stato trovato perché fischia bandiera rossa. Cipolla, detto Cipo, è un pappagallo che vive alle cure con la famiglia che l'ho adottato lo scorso anno. Già cantava bandiera rossa, non vuole imparare altro.
Se lo trovava Salvini lo rispediva subito in Brasile.
No, è che è l'unico che vota PD, capito? È rimasto alle cure. Ci siamo? Allora, andiamo avanti, siamo sempre noi qui. Allora, mandiamo subito un contributo, perché voi sapete che noi abbiamo Gaia Nanni, ma Gaia Nanni voi ve la ritroverete dappertutto in questo periodo. Ve la ritroverete per i campi, per i parchi,
sì,
ve la ritroverete.
Però prima ti posso chiedere una cortesia, perché noi avevamo una cosa molto bella nel corso di questa prima trasmissione, che è l'intervista che Paolo ha fatto con Francesco Guccini.
Sì.
E la sentiremo.
Me lo ricordo, sì, me lo ricordo.
vero, avevo sbagliato, Raffaele mi ha corretto.
Ma se non ci fosse Raffaele, io ancora, io seguo lui.
Incredibile.
Non mi ha capito nulla io di quello che sta succedendo.
Ora la mandano.
Quando parlano, hanno la stessa convinzione interna di essere nel vero, di dire la verità. Allora, io sono sempre stato il cantautore di canzoni del dubbio,
sì.
Per domandarsi continuamente. Io diffido di tutti quelli che hanno la verità in tasca.
Che si dice in città? Le interviste di Gaia Nanni.
Sentiremo tra pochissimo l'intervista a Guccini che ha fatto Paolo Handel, veramente straordinaria, però partiamo proprio da questo con Gaia Nanni. Ma veramente si stava meglio quando si stava peggio?
L'avevo detto io, dicevo Gaia Nanni, guarda, ma sto tremendo.
Però ecco, se prima di Guccini mi metteva un po' a disagio, già Raffaele Palumbo con queste R mi eccita profondamente e capisco poco, poi se mi mettevi prima di Guccini mi suda le mani, quindi
anche,
meno
anche
male.
Anche Guccini c'ha la R, dove ho la R?
È un problema grosso.
Stamattina tu sei messa malissimo. Allora, lei è andata in giro per tutta Firenze a chiedere appunto se avete nostalgia di qualcosa, quindi sentiamo che cosa hanno detto i fiorentini.
Vai. Io voglio sapere se secondo lei si stava meglio quando si stava peggio.
Si stava meglio quando si stava peggio.
I fiorentini o questa Firenze di oggi la cambierebbe o la Firenze di 40 anni fa?
Certo, 40 anni fa avevo 15 anni, scusa, stavo meglio, sì, dammi retta e via, dai, questa sera si stava meglio, si stava peggio, bisogna vivere il momento.
Ti posso dare un bacino?
No, perché guarda,
dal 77 che era in via, guarda, dell'Orto,
signori,
76-77 sono un'ascoltatrice di Controradio.
Voglio andare da quest'omini. Che tu sta facendo?
La pancetta di vitella arrotolata, un po' grassina, vecchia maniera, a chi garba mangia bene alla fiorentina. Per me Firenze mi è sempre bello uguale. Vedi. Siamo sempre i migliori, ma non per retorica. Noi si è vinto già a essere fiorentini, si chiede già una bella cosa. Perché noi non ci si accorgono, fiorentini, tutto il bello che abbiamo di questa città, e ci piace criticarla, perché fiorentini siamo criticoni di nostro, però ci sono tante cose belle. Ci vorrebbe più tempo per poterla girare tutta davvero come fanno i turisti. Ci sta tantissima arte, ci sta la bellezza, le colline, ci sta tutta la zona di Chianti, e poi ci sta tante belle figliole anche a Firenze.
Io vorrei sapere se secondo te si stava meglio quando si stava peggio, se è vera questa cosa.
Penso assolutamente di no, perché comunque la storia ci ha insegnato che praticamente negli anni in cui hai detto quella frase lì sono successe tante di quelle cose che è inutile stare a ricordare, c'è stato anche il giorno della memoria pochi giorni fa, quindi quello dice tutto.
Si stava meglio quando si stava peggio secondo te?
Assolutamente sì.
Eccoci! Quanti anni tu c'hai?
25.
10 anni fa c'avevi 15 anni. Ti sembra diversa la Firenze di 10 anni o di 15 anni fa?
Porca miseria.
I fiorentini sono peggiorati o migliorati?
Peggiorati, senz'altro.
Sì.
Io sono artigiano e quello che manca sono gli artigiani.
Ecco.
Sono chiuse tante botteghe. Questa manca, l'artigianato.
Questo è vero. Lei di cosa si occupa?
Faccio scatole in pergamena.
Per esempio, nel Mugello si stava meglio quando si stava peggio?
Sì, decisamente.
Davvero?
Sì, sì.
Perché?
Perché si aveva meno pensieri. Bisognava mangiare, bisognava coprirsi e basta.
Quindi dici che un po' l'eccesso di benessere poi ci ha dato un po' alla testa.
Sì, sì. Poi ora c'è da pagare un sacco di cose. Le bollette e quelli, il telefonino, l'abbonamento Sky, un sacco di cose. Inutili e non servono a niente.
Una domanda, guardi.
No, un posto.
Ho capito, ma era una domanda, non è che le faccio una gastroscopia. Volevo solo un bacino. Mi dà un bacino? Vabbè, via.
Ma solo il mio babbo stava meglio, sta meglio ora. Il mio babbo prima dice sempre: io ero povero, non avevo le scarpe, vivevo in mezzo a monte a Firenzola, c'era un freddo d'inverno, si rassegava. Da bambino da solo doveva andare a Piemonte a badare le pecore, c'aveva una paura, ma gliene fregava nulla a nessuno. Per andare a scuola facevo 3 ore a piedi, sapevo che non avrei mai continuato di andare a scuola, che andasse bene o no. Dice sempre: Barbiana, le diventava Barbiana perché ce n'era una. Prendevo le botte da tutti, perché a volte forse ci si ribellava, a volte volevo giocare, non me lo ricordo nemmeno, ma c'erano tedeschi e non si poteva giocare, e la tristezza e la fame non ti aiutano a staccarmi. E poi c'erano anche gli stronzi, oh ragazzi, c'erano anche gli stronzi, danno le botte e basta. Un giorno il suo fratello va in paese e un torna per 2 anni, lo mandano a combattere. Lui era fortunato perché era forte fisicamente, e mi diceva Paolo, io stavo bene dopo, quando sono arrivato in città, quando c'era il boom, quando c'era Berlinguer che ci diceva le cose cambieranno, quando c'era una speranza per il futuro, ma prima c'era solo la miseria, a me si faceva sta meglio, non è possibile, c'è rimasto solo lui, Lorenzo Morozzi, un bacino.
Un applauso al tuo bambino.
Un applauso.
Sostiene Palumbo.
Ecco, allora dice si stava meglio quando si stava peggio. E chi non l'ha mai sentita dire una cosa del genere, non l'ha detta, non l'ha pensata? Quando si stava peggio era ed è semplicemente il passato. Ed il passato ha una caratteristica che lo rende unico. Sì, certo, si stava meglio quando si stava peggio perché eravamo giovani, eravamo più leggeri, con meno responsabilità, acciacchi, paure. Avevamo magari una nostalgia di un futuro che comunque sarebbe arrivato, avevamo più vita davanti che dietro. E allora certo che si stava meglio. Ciascuno ha il suo decennio favorito, guarda caso coincide proprio con il periodo in cui si apparteneva alla meglio gioventù. E a tornare indietro con i decenni si arriva addirittura quando si stava peggio per davvero. Non perché c'era la miseria o mancavano i tanti agi della vita di oggi, no. Ad andare indietro dei decenni si arriva pure agli anni in cui c'era la guerra, una guerra tremenda, inverni gelidi, poco cibo, morte ovunque, a milioni in tutta Europa, bombardamenti, deportazioni, mancanza di tutto, di pace, di libertà, c'era la Shoah. Eppure a tornare indietro nel tempo non è difficile trovare chi senza imbarazzi sia disposto a sostenere che comunque si stava meglio. È facile pensare che chi sostiene una tesi del genere durante gli anni della guerra era giovane e comunque proiettato tutto in avanti. E allora ricorderà gli aspetti belli, la vita autentica, i valori, la semplicità, il vigore dei giovani che volevano uscire dalla guerra, volevano costruire, volevano vivere, avevano fame di futuro, non come oggi. Si sente spesso dire che viviamo in un eterno presente. Ma che cos'è questo presente che dura meno di un attimo? Tante volte abbiamo l'impressione di vivere in un eterno passato, dove quello che c'era prima è sempre meglio di quello che c'è adesso. Andreotti era meglio di Berlusconi, Berlusconi ora è meglio di Salvini. Ma dove va una società che pensa collettivamente questo? È una domanda retorica perché la risposta la conosciamo, sta ferma, non va da nessuna parte, è immobilizzata dalla paura. Ecco perché si stava meglio prima, proprio per quella caratteristica unica del passato a cui accennavo all'inizio. Il passato è conosciuto, anche se ci è accaduta la cosa più terribile, come lo stare dentro una guerra o aver attraversato una brutta malattia, è comunque una cosa conosciuta. Perché ho immobilizzato dalla paura è sempre meglio di qualunque incertezza che per definizione ci riserverà il domani. Ma questo ci salva da quanto potrà accadere domani? Certo che no, domani arriva, comunque, sempre, anche dopo un pogrom, anche alla fine della Shoah, il sole è tramontato la sera e poi la mattina dopo è tornato a sorgere. Per cui è inutile rimpiangere che sono il Granducato di Toscana, tutto quello che abbiamo è il futuro davanti a noi. Quando si stava peggio, si stava peggio, per cui non senza una certa dose di irresponsabilità proviamo a ripeterci come un mantra la poesia del grande poeta turco Nazım Hikmet.
Il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto, il più bello dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
È bello. Che è un uomo intelligente parecchio, è Raffaele Palumbo.
No, più che altro io lo ascoltavo quando ero ancora bambina, ho nostalgia di te, sì. Sai, Raffaele.
E a proposito di nostalgia, allora ragazzi, ho trovato gentili radioascoltatori, si può dire gentili radioascoltatori?
Certo.
Su Facebook una pagina, noi che rivogliamo il Granducato di Toscana. Allora, c'è un gruppo nostalgico, d'altronde Raffaele, Daniela, Gaia, si sa bene come siamo noi toscani, no? Abbiamo un forte senso d'appartenenza. Quando si dice prima gli italiani, per noi è una mischierata, prima i toscani. Quante volte sento dire noi toscani siamo i meglio? Allora attenzione cari concorregionali, la Toscana, sì, il meglio e il peggio, dico bene Daniele, meglio e peggio, sì. Ci sono dappertutto nel mondo,
ovunque,
qui come altrove. E se la Toscana ha avuto dei grandi personaggi storici, indubbiamente, da Dante Alighieri Tiberi, a Galileo Galilei, a Leonardo da Vinci. Non dimentichiamoci che la Toscana ha dato i natali anche a Pietro Pacciani, Licio Gelli e Denis Verdini, tuttora vivente, e qui mi scuso con Pacciani per averlo messo in così brutta compagnia. Grazie, applauso!
Allora, davvero si stava meglio quando si stava peggio o si stava peggio e basta? Qualche anno fa il pratese Fabio Panerai ha scritto un libro straordinario, un libro di memorie autobiografiche che ricompongono l'immagine di una città, Prato, in profonda trasformazione da realtà rurale a centro industriale. Il libro si chiama I vetri sui muri, titolo che riecheggia Montale, sottotitolo Prato da campagna a città tra mito e storia. Panerai che cosa scrive a un certo punto a pagina 48 parlando dei bei tempi andati?
Scrive questo: uno dei mestieri peggiori era il pellaio. Ancora oggi dare di pellaio a qualcuno è un'offesa, vero Paolo? Il mestiere funzionava così: nelle famiglie si uccidevano i conigli con una mazzolata sulla nuca e poi si spellavano. Bisognava incidere la pelliccia nella parte posteriore e mentre con una mano si tenevano le zampe, con l'altra si sfilava la pelle rovesciandola. Rimaneva un tubo con la pelliccia dentro e la pelle calda e appiccicosa fuori. A questo punto la pelliccia rovesciata veniva roteata velocemente e lacciata contro il muro della casa, dove rimaneva attaccata, in alto, perché i gatti non la mangiassero, accanto ad altre pelli. Più pelli c'erano e più conigli erano stati mangiati. Involontariamente era anche una questione di posizione sociale, nel senso che più pelli c'erano attaccate al muro e più carne era stata mangiata, mica discorsi. Mi ricordo di una casa, Cafaggio, dovevano essere benestanti, avevano la facciata della casa piena, sul muro le pelli asciugavano al sole coperte di mosche, ronzoni, vespe e tutto il campionario di insetti necrofagi. Ogni tanto arrivava il pellaio, staccava le pelli seccate sul muro e pagava qualche lira per ognuna, le trasportava in bicicletta dentro puzzolenti sporte di treccia. Passava anche il saponaio. Solo in tempo di guerra le donne avevano fatto da sé il sapone, ma era un lavoraccio. Per ore bisognava cuocere con la soda caustica tutti i peggiori grassi avanzati in casa, poi rovesciavano il pentolone nell'acquaio, quello basso di pietra arenaria, e aspettavano che si raffreddasse e si indurisse prima di poterlo tagliare a pezzi. I più raffinati ci facevano bollire anche un mazzetto di lavanda. Insomma, per farne una ventina di pezzi ci voleva almeno un paio di giorni.
Con la mucca era più difficile. Con le pelli della mucca era più difficile.
Allora, Fabio Panerai, buongiorno.
Cioè, si faceva prima, ma scusa, Fabio, ciao.
Ciao.
Buongiorno. Ciao. Un libro lucido che racconta come durante i bei tempi andati si stava con le porte di casa aperte perché in casa non c'era niente di niente, né tantomeno da rubare. Fabio, no, si stava meglio quando si stava peggio, non direi.
I grandi chiavistelli pesanti non erano in casa perché in casa non c'era niente da rubare. C'erano piatti rotti, qualche tegame. Nella stalla, nel fienile, dove c'era qualcosa da prendere, era tutto barricato. Non a caso il libro si chiama I vetri sui muri, ovvero i cocci di vetri piantati sui muri di cinta, ma solo i muri di cinta che racchiudevano qualcosa di prezioso. Quindi quando qualcuno dice una volta si tenevano le chiavi nella porta di casa, è assolutamente vero, perché non c'era niente da rubare.
Hai capito? Posso fare una domanda io? Sì. No, ci si chiedeva qui. Buongiorno, ciao, grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ma a Prato, quando non c'erano ancora i cinesi, con chi ve la prendevate? Cioè,
la domanda è semplicissima.
Con i pistoiesi?
Con i meridionali.
Una volta
con i pistoiesi, è vero, c'è tutta la storia del furto della cintola della Madonna, questo risale al Medioevo. Recentemente l'odio profondo del pratese era nei confronti dei meridionali.
Quindi c'è sempre un obiettivo per il buono, per l'odio.
Ma,
dai.
Ma la domanda diventa più completa: e prima dei meridionali
chi c'era?
Quelli di Campi Bisenzio.
No, c'erano gli slavi che venivano dalle terre della Croazia, quindi c'è il problema di Fiume, eccetera. E prima ancora i veneti, che mandavano, un Veneto poverissimo durante le due guerre, mandavano i figli piccoli a fare i servi dai contadini, che si chiamavano i Tosi.
I Tosi, appena per adesso i Tosi, infatti.
Poi il mondo è cambiato, il Toso ha sposato la figlia del contadino, per fortuna tutto è migliorato. Ma per centinaia d'anni è stato così.
Fabio, come venivano chiamati i meridionali a Peato?
Marocchini, con due R. Con due R, quindi... perché i marocchini sono gli abitanti del Marocco. Marocchini erano i meridionali.
Quindi Palombo, ovvero... Palombo marocchino.
Modestamente.
Palombo, mi scuso con Palombo, ma era un marocchino.
Mi ha nobilitato.
Ma due R gli dava una caratteristica ancora più greve, insomma.
Sì, era pesantissimo le due R, certo.
Ecco.
Fabio, quindi... ci racconti perché secondo te il passato è sempre un paradiso perduto, perché si stava meglio prima? Nelle interviste ancora che sentiamo da poco di Gaianani, certo, viene fuori con forza, certo, dirompente questa cosa. Che pensi?
Tutti ce l'abbiamo, anch'io, ci sta questa sensazione che una volta. Poi ci si ripensa e si vede che c'è una scansione. Chi è nato negli anni 50 ritiene gli anni 60 siano, o 70 siano, più belli di tutti. Chi è nato negli anni 70 pensa agli anni 80-90 siano stati belli. E ci si rende conto che c'è questa scansione. E quindi si riflette che si mitizzano gli anni in cui eravamo giovani, perché eravamo alla scoperta del mondo, eravamo pieni di interesse, di soddisfazione, eccetera, eccetera. Noi quando parliamo del passato ricordiamo quello, non il passato così com'era.
Ci sta perfetto. Non è anche che a volte uno si attacca ai ricordi quando non sta bene? Cioè, se tu stai bene, se comunque hai fiducia nel futuro, in qualche modo il ricordo sei anche disposta ad abbandonarlo, no? Invece a volte al ricordo ti attacchi e lo edulcori, insomma, soprattutto quando non vedi futuro, insomma.
Questo aumenta vertiginosamente questo senso. Però tutti ce l'abbiamo, diciamoci la verità.
Sì.
E il dire che in fondo non si stava così bene come si pensa è un grande atto culturale.
Fabio Panerai, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie,
grazie a voi.
Aiutato ad animare questa
grazie.
Prima
leggete il suo libro
di Si fa di sabato. Poi tra un po' racconteremo che da sabato prossimo saremo in giro per la città di Firenze, saremo alla compagnia, all'ingresso naturalmente è libero. Posso chiedere a Gaianani se ci legge qualche messaggio che è arrivato?
Allora sì, vi abbiamo chiesto la vostra voce al 366-6260-155 di cosa avete nostalgia. In effetti uno dei nostri ascoltatori sono diventati anche miei,
certo,
questi qui. E allora ci dice, ci ricorda Andrea Pazienza, dice: mai tornare indietro neanche per prendere la rincorsa. E una signora davvero molto puntuale, sensibile, fa riferimento invece al racconto che Daniela ci ha letto e dice: buongiorno, nei posti citati da Daniela io ci insegno e ora in mezzo a quelle montagne c'è una scuola nuova, moderna, che offre a tutti una possibilità di crescita, attenta ai bisogni e alle difficoltà, dove si cerca di mettere in risalto che le competenze che ognuno ha e non ci si ferma alle apparenti incapacità, no, si sta meglio oggi, anche se non ci accontentiamo mai.
Ora ci porto i morozzi.
L'intervista.
Devo dire qualcosa io, la mandiamo direttamente.
Prego.
Ho avuto una bellissima esperienza.
Settimane e settimane di prove. Del tutto inutili.
C'è l'Alzheimer.
Un'intervista. L'età, ragazzi. Un'intervista a Francesco Guccini. Sì. E la mandiamo adesso?
Sì. Mandala.
Dai microfoni di Controradio.
Stiamo affondando.
Abbiamo qui ai microfoni di Controradio un giovane cantautore che sicuramente si farà strada, Francesco Guccini. Caro Francesco, la prima domanda che ti vorrei fare: tutto bene? La prostata funziona? Va bene?
Funziona, una delle due cose che funzionano.
La seconda non ti chiedo quale sia, ma...
No, posso dire il cuore.
Ah, vedi. Quindi anche tu quel problema di disfunzione erettile non l'hai risolto, ma questo lo posso capire. Veniamo alle domande, ora che abbiamo fatto le domande serie, veniamo alla parte frivola. La puntata di oggi della nostra trasmissione è sulla nostalgia. Tu hai scritto due dizionari delle cose perdute. Tra le tante cose perdute, ce n'è una in particolare che ti manca di più, a parte il sesso, ovviamente?
No, mancano un po' di cose che non manchino. Mi fa arrabbiare, per esempio, la nuova custodia dei rettifrici. Una volta c'erano i rettifrici che si arrotolavano come i tubetti dei pittori, no? Adesso è tutta plastica, non si arrotola più e non sai mai quando è vuoto o quando è pieno di... Ma questo per dire una sciocchezza.
Si sente spesso in giro in questi periodi si stava meglio quando si stava peggio. È veramente così secondo te, Francesco?
Ma io penso, ripetiamo, torniamo dietro alla giovinezza, insomma, non è che stessi tanto male, quindi stavo meglio senza stare peggio, stavo meglio per mille motivi. Uno, ripeto, della giovinezza, l'altro che la vita costava relativamente poco, se sì uno si accontentava viveva tranquillamente, abbastanza bene, c'erano ragazze, c'era, e così insomma, ci divertivamo anche, c'erano chitarre, c'era vino, ci divertiva anche. Adesso da anziano non è che ci si diverta più come una volta, anche se ci si diverte ancora. Non è vero che stava meglio quando stava peggio, stava meglio quando stava meglio.
Addirittura c'è chi prova nostalgia per Silvio Berlusconi, pensa come siamo messi, perché dice in fondo con l'attuale governo siamo andati di male in peggio.
Hai ragione, abbiamo preso la massista, c'è gente che ha nostalgia anche per Benito Mussolini.
Per esempio.
Dietro, capisci? Con le nostalgie. Io parlo di ricordo, non di nostalgia, che è una cosa diversa. Con ricordo solo, con un certo affetto, sornione anche a volte, ironico.
In un'intervista hai detto che i 5 Stelle sono come i testimoni di Geova. In che senso?
Quando parlano hanno la stessa convinzione interna di essere nel vero, di dire la verità. Allora, io sono sempre stato il cantautore di canzoni del dubbio,
sì,
del domandarsi continuamente. Io diffido di tutti quelli che hanno la verità in tasca. E come i testimoni di Geova vogliono convincerti che il mondo non si è evoluto ma è stato creato, sono creazionisti e non c'è l'evoluzione. Una sera è capitato per caso in una famiglia di testimoni di Geova, mi hanno fatto vedere due documentari sul fatto che i dinosauri sono ormai zaballa, i dinosauri, che è stato il mondo creato nei famosi 7 giorni, eccetera.
Come hai fatto a resistere un'intera serata?
Ma era curioso.
Per gentilezza.
Ma per caso sono capitato lì. Che dicano: prima ero cattolico, protestante, poi mi è venuta, ho visto la luce. E quindi hanno visto la luce e credono fermamente in quello che dicono. E poi per il resto magari possono aver torto ragione, perde torto, comunque non è questo il discorso.
Senti, veniamo alla musica. È scoppiata questa polemica a Sanremo, no? Per cui la vittoria di Mahmood è un tradimento delle giurie di esperti radical chic contro la volontà popolare, che invece era per ultimo. Come la vedi questa ennesima follia italiana?
A parte il fatto che la volontà popolare può essere anche comperata, nel senso che non si sa mai se una casa discografica o meno compera dei voti o fa votare,
sì, anche col televoto, certo.
Col televoto, appunto. Quindi la volontà popolare, insomma, possiamo perdere.
Ma poi scusa, un minimo di ci vorrà pure anche la competenza, no?
Certo, ma al giorno d'oggi i competenti sono giudicati un'elite radical chic. Sono definizioni veramente talmente ridicole che non hanno senso.
Vorrei parlare del tuo libro Canzoni edizione Bompiani, che raccoglie i tuoi testi commentati da Gabriella Fenocchio. Una curiosità: per scrivere una canzone, un'imponente opera come La Locomotiva, come è nata? Quanto ci hai messo a buttarla giù?
La storia è nota, è una delle più veloci come composizione, l'ho fatto in 20 minuti.
20 minuti, se ci vuole 2 ore e mezzo solo a leggerla tutta, Francesco.
Sì, ma si vede che la canzone era dentro, insomma, la storia. Sono venuto a conoscenza della storia, ecco. Poi allora alla sera con gli amici si cantava, facevamo canzoni anarchiche e quindi questa storia è venuta fuori naturalmente.
L'ultimissima cosa, ad ogni ospite chiediamo di suggerirci una canzone sul tema del giorno. Allora, come ti ho detto, il tema di oggi è la nostalgia.
C'è una canzone in cui si tratta la parola nostalgia, Stoviglie color nostalgia, ed è incontro, però la canzone non è una canzone nostalgica, è una canzone di ricordo.
Bello.
Due volte nel corso di questa simpatica intervista. Anche però c'è la parola nostalgia, stoviglie color nostalgia.
Stoviglie color nostalgia. Grazie Francesco, un abbraccione.
Grazie a te Paolo, ciao.
Ciao, presto, ciao, sta bene.
Presto.
Grazie di nuovo a Guccini. In un'intervista recente, o meglio in una dichiarazione, avete sentito l'affermazione dei Guccini, 5 Stelle sono come testimoni di Geova, la risposta non si è fatta attendere. Non abbiamo niente a che vedere con quella setta di fanatici, hanno dichiarato indignati i testimoni di Geova.
Carosello.
Spazi pubblicità. Cara, oi, niente, ancora nemmeno una goccia.
Va, Poli, non ti arrendere, forza, riprova.
Io provo e riprovo, ma non vi è nulla.
Lo so, Poli, non sono cose che succedono a una certa età.
Ma che c'entra l'età?
Ah, scusami, che, pensavo alla prostata.
Ma no, parlavo del rubinetto. Ci hanno tolto l'acqua! L'hai pagata la bolletta?
Oh Paolino, non lo sai che Publiacqua sta facendo i lavori per cambiare i vecchi tubi dell'acqua e rinnovarli?
Bella idea, va! Ma l'acqua quando ritorna?
Non ti preoccupare, Paolino, la ridanno subito con i tubi nuovi di zecca!
Meno male!
D'altronde ci hanno fatto anche lo slogan: per riparare bisogna rompere!
Mi ci vorrebbe a me, guarda, di cambiare le tubature interne! Ne voglio parlare con l'urologo! Proposito.
Che si dice in città? Le interviste di Gaia Nanni.
Bel personaggio fiorentino, famoso non che le manca.
Personaggi io proprio fiorentini non lo so, ma era la, se posso dire,
certo.
Noi eravamo un po' diversi perché era il momento diverso, c'era la gente, era più per le strade. Noi ci si divertiva di più, si usciva tutte le sere, si riempivano le piazze e questo dava tanto comunque. Forse questo manca. Prima era molto più vissuto il territorio. Questo veramente manca. Però d'altronde era...
La mia mamma per esempio mi diceva che loro andavano a fare le feste in cantina. E io mi sono
sentita... Queste da ragazzi, sì, FIBA, le prime feste.
Le FIBA.
Sono andata in cantina. Tutti.
Io li sentivo, facevo, ma che casino fanno questi ragazzi?
Firenze,
straordinario. C'è qualche personaggio fiorentino che non c'è più, di cui si sente la mancanza?
Un gran personaggio per Firenze povera è stato Don Cuba, so se tu la mangi.
Straordinario, sì.
È una persona per i giovani, ha dato il che aveva con lui insieme a un'altra dottoressa che era una certa Mazzei e una Ghita, hanno dato tutto per i poveri proprio di Firenze.
Ecco, per esempio, un personaggio di Sanfrediano.
Conterazza.
Il Conte Razza.
Conte Razza era un personaggio di Sanfrediano, gli piaceva vivere, era un gran signore, un pesciaiolo di mercato di San Lorenzo, un grande pesciaiolo. Era un personaggio. Con lui tu entravi da tutte le parti, tu facevi tutto. Conte Razza era un vero un personaggio vero.
Sicuramente vabbè, personaggi tipo la Pira, quello forse sono personaggi che adesso mancano, e tanti altri personaggi della Firenze comunque che era definita il periodo della germinazione fiorentina, dove Firenze diciamo pullolava di personaggi sia nella chiesa che nella letteratura, in studiosi di notevole spessore.
Dante,
ecco,
ad esempio.
Ecco, si potesse descrivere Dante a un bambino di 6 anni, come lo si potrebbe descrivere?
A un bambino di 6 anni? No, con i bambini di 6 anni non si parla.
Non si parla.
Bisogna vedere le figurine.
Esatto. Quindi una bella figurina di Dante. Grazie, sì, è stato gentilissimo.
Ciao,
grazie.
Buona giornata.
Conte Razza, quando passava in mercato.
Ecco.
Il pesciaiolo in mercato.
Se si potesse descrivere a chi non l'ha mai visto.
Un omone grosso, e poi l'era buono. Era un buono. No, chi lo vedeva era un omone.
Oggi siamo in radio, sono le 12:12 di questo sabato 16 febbraio 2019, ma sabato prossimo staremo al teatro alla compagnia di Via Cavour a Firenze. Gaia, stanno arrivando comunque messaggi qui.
Stanno arrivando messaggi al 366-6260-155. Vi abbiamo chiesto di cosa avete nostalgia e ci scrive Ale da Lucca e dice: ho terribilmente nostalgia di quando la mia mamma mi lavava, mi stirava, mi cucinava e dopo tutto mi pagava anche le bollette. Bei tempi. Ipotizziamo che sia single ancora oggi.
Perché da allora non si lavi più.
Eccoci qua, oggi abbiamo un ospite meraviglioso, Fabrizio Dall'Aglio. Non so se è già in collegamento qui da noi. Ciao Fabrizio, chi
Ciao,
è Fabrizio Daniele. Dall'Aglio? Dunque, Fabrizio Dall'Aglio nasce a Reggio Emilia nel 55 e legge, scrive e sceglie poesia, perché dirige ormai da molto tempo la collana di poesie della Passigli Editore. Fabrizio, allora, sono molto felice di averti qui, intanto perché ci conosciamo da tempo e poi perché sei uno dei più grandi poeti, hai vinto una quantità di premi inenarrabili, ne cito solo due, uno il premio Montale e l'altro il premio Camaiore recentemente per un libro bellissimo che è Colori e altri colori. Tu dirigi la Passigli Editore, diretta, fondata anzi, per Passigli appunto, la collana poesie dal grande Mario Luzzi. Il tema di questa puntata è la nostalgia. Fabrizio, nostalgia e poesia, che cos'è per te la nostalgia?
Diciamo che per me personalmente la parola non mi è stata mai molto simpatica, nel senso che appartengo a una generazione in cui si definivano nostalgici una curiosa e patetica categoria di persone che rimpiangeva il duce. Io, che vengo da una famiglia socialista il cui nonno era fuoriuscito in Francia durante il fascismo, certo non li vedevo di buon occhio. Anzi, a proposito di questo, mi piace ricordare ai governanti attuali nostri che cosa ha rappresentato la Francia per noi durante quell'epoca. Ma al di là di questo, certamente la nostalgia è qualcosa che caratterizza tutti noi e quindi ha un rapporto anche con la poesia, in quanto tutto quello che caratterizza la vita di un uomo ha rapporto con la poesia.
E tu l'altro, quando ci siamo sentiti al telefono, abbiamo parlato un po', tu mi dicevi che ti definisci più malinconico che nostalgico. È abbastanza labile la differenza fra malinconia e nostalgia, no? Qual è la differenza?
Ma secondo come te? L'intendo io, la nostalgia diciamo è tutta sbilanciata verso un momento del nostro passato, che può essere un luogo, una persona, o anche proprio un momento particolare. La malinconia è qualcosa di diverso, direi che almeno per come la sento io è uno stato d'animo leggero e in qualche modo rotondo, non è il prodotto di una mancanza. Se penso ai poeti del Novecento, penso a Guido Bozzano, penso a Aldo Palazzeschi, e non è un caso che in poeti come questi la malinconia non è mai disgiunta da un sorriso o dal riso vero e proprio come in Palazzeschi. In un certo senso potrei dire che la nostalgia sbilancia verso il passato, la malinconia al contrario sembra un po' una sintesi tra quello che siamo stati e quello che siamo ora. Poi può essere la nostalgia una componente anche del nostro essere malinconici, ma si tratta in quel caso, penso, di una nostalgia per così dire già depositata, che non riesce più a condizionarci.
Senti Fabrizio, si vende la poesia? Le persone la comprano, la leggono, la amano?
Ma diciamo che in quanto poesia si vende pochissimo, nel senso che noi vendiamo molto libri di Neruda, di Rilke, di Pessoa, eccetera, però diciamo che l'editoria è legata poi a fenomeni culturali, chiamiamoli di moda in un certo senso, per cui è sempre difficile dall'osservatorio dell'editore capire fino a che punto ci sia interesse reale verso la poesia. Lo stato delle vendite in generale è sempre molto basso per i libri di poesia, e che si escono da quei nomi che facevo prima sono veramente avvilenti. Non so fino a che punto davvero la gente ami la poesia, sinceramente non saprei dirlo.
Eppure non pensi che abbiamo ancora bisogno di poesia? Cioè abbiamo bisogno di poeti? È cambiato secondo te il ruolo del poeta, dell'intellettuale, forse possiamo dire in modo generale, da prima a oggi?
Beh, diciamo che dire che abbiamo bisogno di poesia mi sembra un po' enfatico.
Ecco, io sono
penso
un po' infatti.
Bisognerebbe chiederlo a chi non la legge, chi non la scrive, chi non la pubblica, che bisogno ha di poesia queste persone. Lo trovo enfatico, ma non nel senso che sia sbagliato, ma direi che è un discorso un po' più largo. Noi abbiamo bisogno della consapevolezza linguistica e la poesia è parte importante di questa consapevolezza. Il problema alla base non è tanto la poesia, il problema è sempre quello della lingua e del rapporto che abbiamo con la lingua, perché è dalla lingua che formiamo i pensieri. Per rispondere all'altra parte della domanda, certamente il ruolo del poeta è sempre più marginale nella società, il che però di per sé non è un difetto per la qualità della poesia. Diciamo che oggi la poesia, ma in genere la scrittura letteraria, non possiede nessun tipo di centralità nel dibattito culturale, che riconosce forse l'unica centralità alla popolarità degli individui, e i poeti direi per fortuna in questo caso non sono popolari.
Ecco, volevo fare una domanda anche
sì,
io.
Certo.
Per un poeta oggi è più interessante essere pubblicato dalla Passigli o essere citato su Instagram dalla Isoardi? Perché guarda che quel poeta che lei ha citato è diventato
famosissimo.
Quindi vedi anche l'Isoardi, pensa, ex di Salvini, usa la poesia e quindi in qualche modo a modo suo l'apprezza.
Che ne pensa Allaglio?
Beh, io penso che dipende dal poeta, nel senso che a me essere citato da Elisa Esoardi non mi interessa minimamente, mentre pubblicare un libro a me interessa naturalmente, indipendentemente se pubblicarlo dalla Passigli o da un'altra casa editrice. Certamente se si parla dal punto di vista della fortuna possibile di un libro di poesia o di un poeta, forse è più importante Instagram che la Passigli. Ma diciamo che sono due discorsi separati, ecco, in un certo senso.
Senti Fabrizio, ti va di leggerci Nel tempo in cui il passato continuava, che è una delle tue poesie che stanno in colori e altri colori, che è il libro con cui hai vinto il premio Camaiori?
Sì, volentieri, inforco gli occhiali,
sì.
Mi metto in posa. Allora, Nel tempo in cui il passato continuava, che è dedicata a Caterina, cioè la mia compagna.
Molte tue poesie sono dedicate a Caterina.
Siamo da più di 40 anni, quindi è normale direi. Questa è una poesia che certamente, almeno nella sua seconda parte, ha a che fare con la nostalgia, cioè la nostalgia verso un paese, il nostro, in cui trovo sempre più difficoltà a riconoscermi, non credo di essere il solo.
No.
Di questa nostalgia del nostro passato, nella poesia si parla con due immagini, diciamo, la gente che chiacchiera in piazza e gli italiani che vanno in vacanza con le loro lambrette, una specie di cifra nostalgica, diciamo così. Vorrei dirti che sotto questo sole sono già passate le generazioni. Ascolta. Un passo, e nel rumore di piedi che ricoprono la terra c'è il lento genocidio della specie, gente, persone. Qualcuna si è affrettata nel tempo in cui il passato continuava a passare, qualcuna è già sparita. Cosa conviene fare? Ascolta, fra un anno forse, vedi, saremo ancora insieme ad innaffiare questa sabbia spettrale, questa oasi imbandita di pianto. Non siamo nati per questo, ma è ora solo un battito di sangue nelle vene, un testo di stagioni trasferite in piazze gremite di gente a chiacchierare o in lambrette curve su strade di montagna verso il mare. La nostra storia era un paese, era la sua luce dischiusa dagli elmetti abbandonati, un'euforia di soldati smessi nell'unica memoria che rimane.
Grazie. Siccome tu hai detto che promuovi nostalgia, e una volta ho letto in una tua intervista che dici sempre che ti arrivano tantissimi testi e che si pensa sempre che i bravi poeti sono quelli, molti si sentono poeti perché vanno a capo, è vero Fabrizio, no? Allora, così hai detto, uno va a capo.
Lo diceva Luzzi però.
Lo diceva Luzzi, ancora meglio. Allora io mi sono permessa, per farti poi un quiz finale con cui lanceremo le nostre prossime prossime puntate di scrivere una piccola cosa e dedicartela a tu, promotore di nostalgia, e che è questa, si chiama così, Nostalgia, Nostalgia Canaglia, è un'aulica banalità che mi sono permessa di scrivere, e dice così: ma che cos'è quel nodo in gola che mi assale, che cos'è a capo? Nostalgia, nostalgia canaglia, di quando non dovevo dire restiamo umani ai miei amici, esseri umani che non se lo dimenticavano mica che erano umani, ma è che siamo grulli a capo. Nostalgia, nostalgia canalla, di quando la mia nonna mi diceva un piangere mimma sul latte già versato, ormai è fatta, e invece ora mi viene di farlo a vedere quegli uomini e quelle donne che lo buttano da ponte sulle strade per campi e imbiancano tutto. È ancora caldo, mi hanno detto, ma la mia nonna il latte caldo me lo dava da bere a me, e ora non vale nulla, e allora non c'è altro che da piangere a capo. Nostalgia, nostalgia canaglia, di quando ci si parlava e non si minacciava mica di morte un sindaco, non si levava la scorta a un giornalista e dopo 2 giorni gli si ridava, non si levava i tetta poveri, non si levava la scuola a bambini stranieri, non si faceva morire la gente in mare a capo. Nostalgia, nostalgia canaglia, di quando le belle parole erano belle, ci piacevano tanto, e la mia mamma mi diceva imparane tanto, capito? Perché più ne impari e meglio ti troverai nel mondo. Io ne so poche e fo fatica a capo. Nostalgia, nostalgia canaglia, di quando si poteva invecchiare senza vergognarsi e le rughe avevano un valore a capo, di quando se uno vinceva Sanremo nessuno gli chiedeva dove era nato a capo. Nostalgia, nostalgia canaglia, di quando si ascoltava gli altri senza per forza dire qualcosa, perché non era un problema se non ci sapeva nulla da dire a capo, di quando gli insegnanti non si picchiavano, anche se a volte avevano torto, perché la scuola si rispettava a capo, di quando la rabbia che oggi è tanta come il latte versato da Ponti Sardi la si prendeva tra le mani e si cercava di capirci qualcosa. Nostalgia di quando in tanti ci s'aveva voglia di farlo, dico, di capirci qualcosa, di quando le ruspe erano solo mezzi per gli operai, i vaffanculo parolacce per sfogarsi e la rottamazione un servizio per cambiare le macchine rotte. Io pianso tanto per i 131 di mio babbo, quanto mi garbava a capo. Nostalgia, nostalgia canaglia. Ora dico, Fabrizio,
Daniela Morozzi, Albano e Romina, un applauso.
Bravo, bravo.
Ora questa straordinaria poesia, Fabrizio, che io so che tu pubblicherai.
Con a capo, immagino.
Con a capo, sì. Io l'avevo chiamato Aulica Banalità. Ecco, secondo te io da chi mi sono ispirata? A. Se rispondi, vinci un primo posto in prima fila per la prossima puntata, che ricordo si terrà il 23 febbraio al Teatro della Compagnia. Sì, mi sono ispirata a Bruce Springsteen. B. A Stravinsky. C. Ad Albano. Dio, ti si compra anche un libro, eh?
Sono indeciso fra Stravinsky e Albano, ma propenderei per Albano.
Ehi, risposta esatta! Compreremo anche un tuo libro, contribuendo alla sopravvivenza della collana Passigli Editore. Un applauso!
Grazie.
Salutiamo.
Grazie
il
Fabrizio
ospite.
Dall'aglio, grazie mille per la tua meravigliosa poesia. Ti aspettiamo presto dal vivo.
A presto. Ciao.
Grazie,
a
presto. Grazie.
Genio Fiorentino 2.0.
C'ha nostalgia di qualcosa.
Io ho nostalgia di un tempo, forse era il tempo della mia giovinezza, per cui si vede le cose in un altro modo, è tutto legato a quello. Degli anni 70 c'ho nostalgia, io ero un adolescente, c'ho molta, erano anni più liberi di questi. Ora, che devo dire, c'ho 2 figli, ora hanno 30 anni e vedo è tutto molto diverso a quando avevo 30 anni io. In peggio, secondo me in peggio.
Ecco.
Poi, non voglio essere la solita disfattista, però arrivato in fondo forse non ci resta che scavare, poi si guarda se sotto c'è qualcosa, che devo dire.
Ma vabbè, nostalgia tu la puoi avere, certo, ma bisogna essere coi tempi. Una volta c'era il quartiere, ci si conosceva tutti, si sapeva chi era quello e l'altro, ora perché non c'è mica più il quartiere, queste cose qui sono cambiate. D'altro canto c'è un mescolume, ma bene che ci sia, perché ci mancherebbe altro, ci deve essere, perché ognuno deve vivere dove meglio crede, e se c'ha problemi nel suo paese è bene vada in un altro, su questo non c'è un bel dubbio.
C'è qualcosa di cui hai nostalgia?
Allora, io diciamo che quest'anno compirò 40 anni, quindi io una Firenze recente negli occhi, la Firenze comunque degli anni 80, insomma, di quando ero bambino. Forse il fatto che prima, già anche negli anni 80, ci trovavamo più da ragazzi anche nei giardini a giocare con gli altri amici, ora la vedo meno un po' questo fatto, un recupero magari delle piazze, quello potrebbe essere una cosa importante.
Nostalgia, di cosa c'ho nostalgia? Nostalgia delle vecchie cose fiorentine, nostalgia.
Che anche la gente è cambiata e forse, non lo so, anche gli stili di vita che abbiamo oggi portano la gente a essere attaccata, non come prima, un attaccamento differente anche alla città. Erano più socievoli, più familiari, visto che i fiorentini sono sempre stati alla fine persone di banda, diciamo, come si dice da noi, e invece ora c'è poco, c'è più nulla, anche, non, cioè, anche che ne so, i signori un po' più anziani che venivano a fare l'aperitivo ne vedi meno, è proprio cambiato il sistema, è triste come cosa.
Si stava meglio quando la gente si guardava negli occhi, ecco. Questo è poco ma sicuro.
Ne vedi tante
e io sono ai pubblico da 30-35 anni e tante cose le ho respirate, vissute, e non c'è più.
C'è qualcosa di cui hai nostalgia?
Sì, ho nostalgia delle cose semplici, ecco. Anche di un po' di miseria, ti devo dire la verità, perché quando uno tocca il fondo si accorge veramente delle cose belle che ha, anche se sono piccole. Questo è l'importante, non c'è bisogno avere Rolex, macchinone, scarpa firmata, ci vuole cuore, anima e cervello.
Io ho 18 anni e sono qui, invece mio padre incominciò 21 anni fa qui a Sant'Ambrogio a fare il tripaio.
Ma 18 anni fa i fiorentini erano un po' diversi secondo te?
Ma per la verità si sentiva nell'aria, qui io sono mezzo di strada, quindi si sentiva parlare un po' più fiorentino, però più o meno un pochino è cambiato.
Di cosa un po' di nostalgia?
Delle cose come erano prima, forse, erano più semplici, erano più, la gente lavorava più volentieri, insomma, ora non c'è più nulla.
Le 12.30, ultimi 5 minuti per questa prima puntata di Si fa di sabato, la prima trasmissione radiofonica con il pubblico alle spalle. Si faccia sentire di nuovo questo pubblico alle nostre spalle, è stato veramente straordinario. Anche in diretta Facebook, noi a questo punto della scaletta abbiamo il genio Fiorentino 2.0, intervista a fiorentini e toscani che con piccole idee geniali sono riusciti a valorizzare e a far conoscere il lavoro, la loro passione. Sono venuti a trovarci i Duova. Buongiorno, bentrovati.
Un applauso.
Un applauso sulla parola, assolutamente, anche perché soltanto a vedervi. Voi siete contadini?
Io, diciamo la verità. Sono contadino, sì. E lui è un musicista, e quindi.
Ma come si avete fatto a diventare, come dire, da un contadino e un musicista diventano due star di YouTube?
Due star, perché praticamente è nata, diciamo così, in agricoltura ci sono tanti problemi e tante anche cose positive, e io ho iniziato a raccontarle in maniera, probabilmente, insomma, in una maniera che funziona, che piace, quindi...
Diciamo la verità, io venivo a prendere i baccelli,
sì,
te.
Questo è il problema,
okay, diciamo la verità,
lui veniva a scroccare da me, mi chiamava sempre per baccelli,
lui si lamentava perché c'era qualcosa che non andava,
Riccardo, diceva, Giovanni,
o fa un macello,
sì,
e ammazza,
perché c'era
uno,
o mi entrava cinghiale, mi distruggeva tutto. Okay.
Ma in che zona siamo?
Nei Chianti, la zona tra Impruneta, Greve, lì.
Dietro a casa mia, ragazzi.
Esatto.
Sì. Ma tu sei un contadino 2.0, quello che sta col tablet sul trattore?
No.
Più con la chitarra?
Neanche la chitarra, io sono... diciamo, io mi occupo dei testi per il momento, quindi la parte musicale in mano a Giovanni e Daniele, che non c'è ora, ma siamo tre, siamo in tre. Quindi.
Ma come due uova siete in tre?
È incredibile, difatti c'è molti record, ci abbiamo l'unico duo italiano
formato da
tre persone.
Ma penso mondiale.
Molto, senti, ma veramente Riccardo, c'è questo ritorno anche dei giovani all'agricoltura, alla terra, eccetera. Cioè, ci stiamo raccontando una favola. Un po',
perché c'è, ma bisognerebbe vedere com'è, nel senso che molti sono, e per l'amor di Dio, va bene come si dice, però il problema grosso è chi davvero, come ho fatto io per esempio, comincia dal niente, quindi si prende qualche campo in affitto e comincia, e quelli non sono aiutati purtroppo. Se non hai alle spalle una un'azienda di famiglia, con questa puoi magari iniziare a prendere pratica e staccarti e fare creare la tua azienda, se no è molto difficile.
Perché l'uova, i nostri ospiti quest'oggi ce lo fanno un pezzo.
Assolutamente,
esatto. Prego.
Sì, anche perché sta uscendo il disco.
Sì.
Io volevo dirlo.
Diciamolo. Sì,
c'è un disco.
Il disco si chiamerà Natura Morta e parlerà. Perché è molto positivo, perché la natura, insomma, la campagna sta andando, secondo noi, non proprio. Insomma.
Quindi, come mai siamo in questa trasmissione oggi? Perché noi, dal punto di vista culinario, siamo un po', diciamo,
un po' nostalgici in questo senso.
E quindi,
tra l'altro, insomma, si viene dopo Poeti, Guccini, insomma.
Cioè, siamo
ci avete messo in difficoltà? Grazie. Quindi,
io mi sento Dave Letterman con questa musica dal vivo nel corso
quindi
dello
faremo questa, questa improvvisata.
Lo sfondo dell'isolotto, magari dietro.
Come viene bene. Quindi, questo pezzo è Fegatino, è un omaggio. Diciamo lo scontro tra questa società che, diciamo, rappresentata da Cracco, da questa cucina super eccetera, contro la Minonna, che in realtà secondo noi, insomma, Cracco rigovernerebbe dalla Minonna, ecco. Questo è.
Ma fai alzare le mani per Facebook così dietro da noi, ecco, così.
Alzate le mani, siamo su Facebook in diretta, quindi fegatino di pollo,
fegatino.
È il crostino che si faceva la domenica. Io non sento veramente niente, però sento pochissimo in cuffia, ma va bene uguale.
Cappuccino di baccalà, spuma di lasagna e papera, riduzione d'osso di bistecca sul letto di molecole di ghiaia. Ma ripenso a quel crostino che mangiavo in trattoria, pappardelle con il sugo quando il cibo era poesia. In TV c'era Bigazzi, Masterchef, masticazzi, a far la trippa siamo in quattro gatti.
Rivoglio il fegatino
e in cucina ci rivoglio il cuoco come una volta, e lo rivoglio donna perché Cracco rigovernerebbe dalla Minonna. TripAdvisor, abbinamenti, senza recensioni a cena non si va. Intenditori di impiattamenti, niente braciolina ma tartar. La tartar che la Minonna la chiamava macinato, combattuto di cipolla, era un sugo esagerato. Lei non ha mai avuto stelle, lei che viene dall'estate, chef con una famiglia sulle spalle.
Rivoglio il fegatino
ci rivoglio il cuoco come una volta, e lo rivoglio donna perché il Cracco rigovernerebbe dalla Minonna.
Ho sempre in mente quel crostino che preparava la Minonna, prendeva il pane un po' raffermo e lo intingeva nel brodo, sento ancora quel profumo, ci metteva il fegatino e il desinare cominciava.
Allora io qui ho due domande che ho messo insieme con Marco Vicari. Un applauso a Marco Vicari, uno degli autori della traduzione, e a Matteo Marzan. Questo fatto del governo che regala un campo da coltivare a chi fa il terzo figlio, per voi agricoltori è un incentivo a fare più figli o a usare più profilattici?
Io sono a due.
Questa per uno.
Io sono a due.
Ecco.
Però c'ho tutte femmine, quindi sono indeciso sui terzo, perché se mi venisse maschio.
Sì.
Ma quattro donne in casa dopo non ce la
faccio. Ma se fai il terzo ti danno il campo da coltivare.
Insomma,
in più.
Dopo se mi trovassi quattro donne, già con tre donne in casa sono. Quindi io lascio il mio ettaro, lo dono volentieri.
Il futuro è donna. Ultima domanda per quanto mi riguarda, voi agricoltori. Cari, come vivete l'ammonimento della Bibbia non disperdere il seme?
Scusate, prima di salutarsi volevo dire solo questo, che mentre noi eravamo qui in questo momento stavano dando le chiavi della città il sindaco Dario Nardella Ansello Atang. Allora, perché è importante questo annuncio? Perché veniva dato a questo, al portavoce della Fondazione Nelson Mandela, e sì che abbiamo nostalgia di Nelson Mandela, veniva dato a lui per lo svolgimento del luminoso e stimolante compito di mantenere in vita l'eredità di Madima. Qui si chiude oggi il centenario del Nelson Mandela Forum di Firenze. Ricordo a tutti di andare in Piazza Leopoldo a salutare Madiba se avete un momento di tristezza, per ricordarsi sempre che si può migliorare e cambiare le cose in questo mondo. La nostalgia non ci deve mai affossare.
Grazie.
Bene.
Brava.
Ultimissimi messaggi per Gaia.
Ed ecco qua. Allora, c'è chi rivorrebbe la friggitrice dove si friggea con lo strutto chiarificato. Cioè, invece, come Alessandro ha una fortissima nostalgia, ci scrive dal Bangladesh di Tiziano Terzani. C'è chi ci dice: complimenti, grande trasmissione, un abbraccione Gianni. Gianni, le ultime due cifre dell'Iban non ci tornano, casomai contatta la Morozzi.
Potete, mentre loro su questa musica, io vorrei ringraziarvi. Si fa di sabato, torna il 23 al Teatro della Compagnia, ci sono tantissimi posti, potete essere oltre 400, direi.
Sarà bellissimo.
Ringrazio Paolo Wendel, Gaia Lanni, Raffaele Palumbo, Matteo Marsan, Marco Vicari, Marco Imponente, questo meraviglioso pubblico e Fabio Crescioli. Grazie a Controradio, speriamo che non sia affondata. Ed è stato bellissimo.
Anche affondare insieme nel caso. Va bene, ciao.
Grazie.
Bellini.
Grazie, a presto.
Ah, evviva!
Si fa di sabato!
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Wendel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si fa di